Unige Radio al Festival della Comunicazione di Camogli 2025. Abbiamo intervistato David Caramelli, professore ordinario di antropologia dell'Università di Firenze, uno tra i principali esperti mondiali dello studio del DNA antico. Le sue ricerche, che hanno contribuito a rivoluzionare la paleogenomica e a comprendere l'evoluzione umana, spaziano dalle vittime di Pompei alle prime popolazioni del Paleolitico in Italia. Con lui esploriamo come i genomi antichi non solo raccontino, ma riscrivano la storia dell'umanità. Il DNA antico è diventato uno strumento chiave per riscrivere la storia dell'umanità. Quali sono stati, secondo lei, i passaggi fondamentali che hanno portato questa disciplina a un ruolo così centrale?
Questa disciplina non è molto antica, anche se studiamo del DNA antico. È una disciplina che è nata intorno agli anni 90, 90, 97 direi, perché nel 1997 viene pubblicata per uno studio molto interessante, che è quello del DNA di Neanderthal fatto da Svante Pebo. Quando è diventata così alla ribalta, io penso che ha avuto un grosso percorso e quindi tantissimi studi hanno permesso a questa disciplina di diventare una disciplina importante e conosciuta. Ma nel 2022 il mio collega Svante Pebo ha preso il Nobel per la paleogenomica, per cui credo che questo possiamo considerarlo un punto d'arrivo molto importante, perché a questo punto anche la paleogenomica è una disciplina che si eccelle per il Nobel Prize.
E nella sua esperienza, qual è stata la scoperta che ha cambiato di più la percezione dell'evoluzione umana?
Credo che quando abbiamo scoperto che Neanderthal e Sapiens si erano incrociati, io credo che sia stata una scoperta molto interessante, perché prima pensavamo che fossero due specie differenti, non si fossero mai incrociate, e che quindi l'incrocio tra queste due differenti specie, che appunto se si incrociano e fanno degli ibridi, alcuni dei quali erano fertili, è anche, come dire, curioso chiamare due specie differenti. E poi abbiamo scoperto successivamente che non solamente i neandertaliani si incrociavano con i sapiens, ma si incrociavano anche con un'altra specie che è stata scoperta grazie allo studio del DNA antico, che erano i denisoviani, cioè quella specie scoperta sui Monti Altai, e che quindi, diciamo, anche fino a poco tempo fa non ne conoscevamo il cranio, perché non sapevamo che il cranio appartenesse all'uomo o alla donna di Denisova. Da quest'anno sappiamo invece anche che il cranio che è stato ritrovato in Cina, un cranio particolare, appartiene alla specie Denisova, per cui credo che fondamentalmente sia stata questa, diciamo, la scoperta più interessante.
Lo studio sui resti di Pompei ha portato a rivedere molte interpretazioni storiche. Qual è stato l'aspetto che più l'ha sorpresa nell'analisi genetica di queste vittime?
Questa è una domanda molto interessante e accattivante, perché non pensavamo di trovarci DNA dai calchi. Questo è stato un aspetto interessante. Quando invece ci siamo accorti che c'era DNA non nei calchi, ma nelle ossa che erano sotto ai calchi in gesso, abbiamo deciso appunto di approfondire lo studio e abbiamo trovato anche in alcuni campioni del DNA ben conservato, che ci ha permesso appunto, in uno studio che abbiamo fatto di recente, di riscrivere alcuni passaggi di interpretazione archeologica che non erano corretti, e quindi attraverso il DNA possiamo in un certo senso anche riscrivere la storia quando questa magari presenta delle incertezze, oppure delle situazioni che non sono molto chiare. E quindi credo che sia questo, diciamo, l'aspetto più interessante: riuscire a recuperare il DNA da calchi e da individui che sono stati sottoposti a un'eruzione vulcanica importante.
Analizzare DNA degradato è ovviamente una sfida enorme. Quali sono le tecnologie e le metodologie recenti che hanno rivoluzionato questo campo?
Le tecnologie recenti che hanno rivoluzionato questo campo sono le tecnologie che riguardano il sequenziamento di nuova generazione, ossia queste tecniche NGS, New Generation Sequencing, che permettono di analizzare un'enormità di molecole tutte insieme. E questo permette a noi che facciamo questo tipo di lavoro di discriminare una cosa molto importante, ovvero il DNA endogeno dal DNA esogeno, che vuol dire il DNA che è presente all'interno dell'individuo dal DNA contaminante, perché noi andiamo a recuperare un DNA che è molto frammentato e lo possiamo contaminare con il DNA che non è frammentato, che è delle persone che l'hanno manipolato. Attraverso queste tecnologie NGS, con l'utilizzo di tecnologie bioinformatiche, è possibile, diciamo, discriminare il DNA endogeno dall'esogeno e quindi fare studi concreti e corretti sul DNA antico.
Nei prossimi anni, in questi anni di evoluzione, quali saranno le grandi domande che la paleogenomica cercherà di affrontare a livello globale?
Beh, a livello globale è difficile rispondere. Una delle domande che, diciamo, ancora sono, che non hanno una risposta precisa, è perché ad esempio alcune specie si sono estinte, tipo i Neanderthal, e questo è un aspetto, diciamo, ancora aperto, non controverso, ci sono varie teorie, ma forse magari la paleogenomica può descrivere anche su questo, può descrivere, diciamo così, una, può dare una risposta interessante. Ecco, quindi questo. Poi credo anche che lo studio che uno può fare sulle popolazioni del passato, cioè scoprire le dinamiche popolazioniste, le varie migrazioni, io credo sia un aspetto anche, diciamo, nello stesso tempo avvincente, ma soprattutto anche attuale, che l'uomo si è sempre mosso e che quindi le popolazioni si muovono sempre. Lo studio del DNA antico ci permette di riscrivere i movimenti migratori delle popolazioni del passato. E questo credo sia interessante.
E ultima domanda, quanto è importante secondo lei comunicare al grande pubblico, a eventi come il Festival della Comunicazione, risultati che appartengono a un ambito molto tecnico?
Ecco, qui ti devo contraddire, perché io credo che la disciplina nostra è una disciplina che mediaticamente si spende molto. Cioè è una disciplina che attrae molto, perché quando parli dell'uomo, parli di scoperte di individui del passato, hanno un interesse. Quindi noi dobbiamo essere bravi a spiegare con parole semplici le tecnologie molecolari che sono molto complesse e cercare di far capire alle persone che non solo queste tecnologie sono importanti per studiare l'evoluzione umana, ma sono delle tecnologie che vengono anche utilizzate in ambito, ad esempio, forense, quindi trasferimento di know-how, quindi proprio una scienza di base che sviluppa in tecnologie, con queste tecnologie sviluppa dei protocolli che vengono utilizzati anche, ad esempio, per l'antropologia forense. Quindi credo sia un aspetto decisamente importante questo.
Grazie mille.
Prego.